Buongiorno a tutti, sono un po' afono e per quello che ho portato Dini, gli dico Dini adesso sei tu che devi fare tutta la trasmissione, mi dovete scusare, però non potevo mancare, perché non potevo mancare? Perché dovevo presentare due grandissimi personaggi, dico due perché, uno ne vi dico subito, 18/11/2019, redazione primo piano, leggo su Varese News, nuovi primari all'ospedale di Varese. Uno di questi tre primari, Matteo Tozzi. Quindi io chi presento? Presento professor Matteo Tozzi, professore associato di chirurgia vascolare presso l'Università dell'Insubria e direttore della unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria ASST Sette Laghi. E poi, vicino, comincio a sorridere, ma non lo presento io, lo faccio presentare dal suo amico, professor Matteo Tozzi. Chi è il professor Gabriele Piffaretti?
Nel lontano 2001 è quello che mi ha introdotto a Varese. Io arrivavo da Roma, mi ero appena laureato, e è quello con cui abbiamo svolto e cominciato il lavoro col professor Castelli in questo reparto. Quindi il professor Gabriele Piffaretti, mio socio di lavoro, professore associato di chirurgia vascolare sempre dell'Università dell'Insubria, e quindi siamo insieme a parlare di chirurgia vascolare oggi.
Perché, esatto, il titolo è stato scelto da me e dal professor Tozzi, è questo: la nuova chirurgia vascolare. Posso dire due parole, basta, due piccoline. La nuova chirurgia vascolare, perché nuova? Riporto una frase che è apparsa sul titolo di un congresso di chirurgia vascolare, non mi riporto più qual è. Prima utilizzavamo bisturi e forbici per ricostruire, oggi aghi e microcateteri per navigare nelle strade delle nostre arterie e vene. È giusta come definizione?
Sì, è molto vicina alla realtà. La chirurgia vascolare rimane ancora oggi una chirurgia legata in maniera indissolubile alla chirurgia open, quindi al bisturi, alle forbici, al sangue, ma negli ultimi 20 anni la tecnologia dei device medicali ha sicuramente fatto passi da gigante, e oggi quasi il 50% degli interventi che con Gabriele facciamo e con gli amici e colleghi radiologi interventisti vengono fatti per via endovascolare. Parola un po' fumosa, che cosa vuol dire? Che con palloni o con protesi, anzi meglio endoprotesi, da un sito remoto, quindi di solito le arterie delle braccia o delle gambe, navighiamo all'interno delle arterie e si va a sistemare l'arteria lì dove c'è il problema, quindi una stenosi e una dilatazione, senza dover per forza aprire e isolare l'arteria malata. E questo la dice lunga.
Perfetto, io ti fermo perché sennò diciamo tutto adesso. Innanzitutto sono sicuro che Dini ha preparato domande molto 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 chiare su questo tema, ma la cosa importante, come sempre, siamo in diretta, e quindi se siamo in diretta chiunque può prendere il telefono, fare lo 0332 264 266 e cosa succede? Che il professor Piffaretti o professor Tozzi rispondono alle domande che fate. Però c'è sempre qualcuno che ha un po' vergogna, capita, no? Telefonare, perché devo telefonare? Può fare, scrivere una mail e scrivere a questo indirizzo info@rmf.it. È importante perché so che ci sono alcune persone che vogliono fare delle domande. Io le ho già scritte, però giustamente è giusto che le facciano direttamente. Allora, io inizio tutta questa discussione, che potrebbe terminare poi con questa nuova chirurgia vascolare, chiedendo: ma cosa fa sto chirurgo vascolare? Cioè, se tu mi dici il cardiologo, so che guarda il cuore, ma la chirurgia vascolare, che cosa vuol fare? Cioè, posso anche dire, perché molte persone mi hanno chiesto, ma il chirurgo vascolare è quello che fa le vene? E io vado e cerco e chiedo, c'è l'angiologo, c'è il flebologo, o angiologo o flebologo, vorrei che tu me lo spiegassi, caro Piffaretti. E cos'è che fa questo cavolo di chirurgo vascolare? Scusatemi ancora la voce, ma purtroppo Siamo
è l'età, questa è l'età.
Ecco, lui dice che è l'età, ecco, è vero. Anche bravo, Dini dice che è l'età, ma Dini non lo sa che è molto più vecchio di me. Ma comunque va bene.
I miei 82 anni sono migliori dei tuoi 50.
Ti ringrazio.
Anzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori e agli amici che ci ospitano. Il chirurgo vascolare è essenzialmente il tutore del percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che soffrono di malattie vascolari. Di tutti i segmenti, di tutti i distretti, sia sul versante della circolazione venosa che di quella arteriosa, quindi si occupa di accogliere, inquadrare da un punto di vista clinico e strumentale sia le patologie ostruttive, quindi quelle caratterizzate da occlusioni dei vari distretti arteriosi e venosi, che di delle patologie dilatative, quelle che portano le arterie, soprattutto l'aorta, ad allargarsi e quindi progressivamente ad ammalarsi in maniera molto pericolosa per la quotidianità e la vita del paziente. Ecco, siamo coloro che posseggono tutti gli elementi diagnostici, clinici e terapeutici per poter curare a 360 gradi a tutto tondo il paziente con una possibile malattia vascolare.
Tieni a mente questo: aorta e quando l'aorta è da operare? È una domanda che mi è stata fatta, ne parliamo più avanti.
Vabbè.
No, lei ha detto delle bellissime parole, però io le chiedo, io paziente, quando devo ricorrere al chirurgo vascolare? Cioè, è il mio medico che mi indirizza o sono io che penso ad un fatto circolatorio? Lei ha parlato di diagnostica, che è la cosa più importante della chirurgia vascolare, ma quando io devo andare? Cosa?
Innanzitutto siamo a disposizione dei nostri pazienti, i nostri maestri e il nostro percorso formativo ci insegna ab inizio, proprio sin dall'inizio, a calarci negli occhi questa famosa empatia del paziente, quindi noi siamo pronti ad accogliere, siamo ben propensi ad accogliere chiunque abbia bisogno di una mano, anche per fugare qualsiasi dubbio qualora poi arrivassimo a una diagnosi di non malattia vascolare. Quindi solitamente il percorso è stabilito attraverso una prima valutazione del medico di medicina generale, che ci offre l'attenzione a un paziente con un sospetto di patologia sia venosa che arteriosa. Non è infrequente anche ricevere all'attenzione, alla nostra attenzione, pazienti che dubitano o hanno già avuto un vissuto sia familiare che personale in precedenza, abbiano una malattia o pensino di avere una malattia vascolare. Ecco, insomma, quindi sia sul versante della prima diagnosi che del successivo percorso di controllo, il paziente viene seguito dal chirurgo vascolare in tutti i momenti e a tutto tondo, insomma.
Ecco, le patologie che voi seguite, prevalentemente le patologie di tutti i giorni che prevedono un vostro intervento, quali sono?
Allora, da un punto di vista arterioso e strettamente epidemiologico, parliamo, sono le malattie sia ostruttive che dilatative. Penso alla stenosi delle arterie carotidi, alle stenosi alle occlusioni delle arterie periferiche, quindi quelle che irrorano gli arti inferiori e superiori. Penso alle malattie dilatative, principalmente l'aorta, nel torace, nell'addome, ma anche alle arterie periferiche. Il mio direttore è maestro della cura, oltre che di queste patologie, anche di coloro che hanno problematiche relative all'insufficienza renale cronica e quindi che hanno bisogno di cura per gli accessi vascolari per effettuare emodialisi o che hanno bisogno di trapianti, quindi certamente Matteo risponderà molto meglio e più specificatamente di me. Sul versante venoso, certamente la malattia varicosa, l'insufficienza venosa e coloro che hanno, penso a coloro che hanno le ulcere alle gambe. Ecco.
Posso fare una domanda così? Qui parliamo di università, giusto, no? Abbiamo parlato di università, ambedue siete professore di università, ma per diventare chirurgo vascolare devo fare la specialità.
Sì.
C'è una specialità apposta che si chiama chirurgia vascolare?
Assolutamente.
Quanti
sì.
anni servono per diventare chirurghi vascolari?
C'è assolutamente sì un percorso di specializzazione in chirurgia vascolare. Io e Gabriele dell'ospedale di Circo, quindi all'interno dell'Università dell'Insubria, abbiamo continuato il percorso della scuola di specialità aperto dal professor Castelli. Servono 5 anni di duro lavoro e di tanta passione per questa branca della chirurgia per diventare chirurgo vascolare. Indubbiamente, almeno quello che mi ha sempre affascinato e che mi affascina ancora oggi dopo tanti anni è, come diceva Gabriele, la differenza dei malati e delle patologie, ossia abbiamo una pluralità di patologie e di possibili trattamenti chirurgici che noi effettuiamo tutti i giorni, quindi il non fare sempre la stessa cosa è una cosa che mi ha sempre attratto, quindi la possibilità di trattare gli arti inferiori dal punto di vista venoso arterioso, la pancia con gli aneurismi, Gabriele prima ha parlato di trapianto renale, gli arti inferiori con le fistole per emodialisi, quindi è sicuramente una chirurgia ancora molto artigianale e veramente molto molto differente al suo interno, accoglie tante piccole sottocategorie, quindi assolutamente bella da questo punto di vista.
Io prima ho sentito che c'è una telefonata, forse, però volevo chiederti una cosa, era la domanda di prima, la aorta.
Sì.
Quando mi dici che l'aorta è incasinata, scusa il termine, che è da trattare?
Allora, l'aneurisma dell'aorta addominale è, possiamo dire, il simbolo della chirurgia vascolare. È sicuramente una delle patologie che è legata indissolubilmente con l'attività del chirurgo vascolare. L'aorta addominale, la patologia aneurismatica, deve essere trattata quando l'aorta comincia a raggiungere dimensioni importanti.
Ne parliamo dopo, perché c'è un radioascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno. Una domanda al chirurgo.
Prego, prego.
Sono un paziente di 54 anni. In seguito a una frattura tibiale, ho avuto un'occlusione della poplitea, dove l'approccio terapeutico oggi è quello di essere scoagulato. Quanto possibilità avrei chirurgicamente per sottrarmi a questa schiavitù?
Buongiorno innanzitutto, le chiedo una domanda per cercare di rispondere con più precisione. Dopo la frattura lei ha avuto una trombosi della vena poplitea, quindi se ho capito bene.
Sì. Della vena poplitea.
Allora, la trombosi di un distretto così particolare come quello della vena poplitea, la terapia migliore è quella della terapia anticoagulante. Perché? Perché il nostro corpo autonomamente metterà in atto una serie di meccanismi e porterà alla risoluzione di questa trombosi. Quanto è passato dal suo trauma? Adesso.
Quasi 5 mesi.
Ok, quindi è ancora all'interno.
Cioè, la riabilitazione si è avuto la manifestazione del disturbo, il dolore.
Sì, perché purtroppo, soprattutto nella patologia ortopedica, dopo i traumi, dopo le fratture, l'immobilità dell'arto conduce frequentemente a una trombosi. Se lei immagina, il sangue nelle vene degli arti inferiori scorre contro gravità, ha bisogno di una pompa muscolare per essere spinta verso il cuore rapidamente.
Perché chirurgicamente non c'è ancora.
Chirurgicamente non ha nessuna indicazione, anzi, probabilmente le faremmo più danno che beneficio. La cosa è avere un po' di pazienza, lasciare aspettare. Passare almeno dai 6 mesi a un anno, a seconda dell'estensione della trombosi, ma vedrà che la sua poplite ritornerà come quella di prima, senza avere grandi complicanze. Tutto quello che farà. Adesso sta prendendo una terapia per bocca, sta prendendo.
Sì, Coumadin.
Ok. Ha
fatto il ciclo delle parine, poi Coumadin.
Ok, quindi sta facendo una terapia anticoagulante orale classica.
Ho una storia familiare di mamma morta per embolia polmonare. C'ho una mutazione risultata poi dall'indagine, una mutazione del fattore.
A maggior ragione nel suo caso probabilmente il trauma ha funzionato da grilletto per l'innesco della trombosi. Comunque sta facendo la terapia utile, adesso ci sono nuove terapie anticoagulante, ma il sistema è lo stesso, 6 mesi, un anno di terapia anticoagulante la porterà ad avere una vena coplite aperta come quella di prima, dovrà, le proporranno degli eco color Doppler in modo da testare quanto si sta aprendo e vedrà che risolverà tranquillamente. In questo caso la chirurgia non dà nessun tipo di aiuto, dobbiamo aspettare che la natura e il nostro corpo faccia il suo corso e risolva il problema.
Grazie.
No, ci mancherebbe, grazie.
Grazie a lei, grazie a lei. Vorremmo fermarci un attimo e sentiamo la prima canzone, poi riprendiamo il discorso della orta, che ho dovuto fermarti, scusi, perché mi scoccio, ma giustamente certo. Magari sono in macchina, le cose poi devono essere dette subito.
Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own, so we are history, the shadow comes, the sky is above. I could say no regrets, no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the place, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down, he takes the day.
Buongiorno a tutti ancora, io vi ricordo che stiamo parlando di chirurgia vascolare, e stiamo parlando con il professor Matteo Tozzi, vi ricordo che è il direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria ST Sette Laghi, e anche con il suo amico e grande mio amico Gabriele Piffaretti, professore associato di chirurgia vascolare dell'Università dell'Insubria. C'è una telefonata, carissimi. Qui ci stanno un po' subissando di telefonate. Prego. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, dica.
Sì, io volevo sapere una cosa. Innanzitutto volevo ringraziare moltissimo il professor Piffaretti, che ha salvato la vita di mia madre. Si conoscono bene. La mia domanda è questa. Quando un chirurgo vascolare deve arrendersi e amputare, quando è arrivato a questo punto dove bisogna pesare se i dolori fantasma diventano più grandi dei dolori che si aveva prima dell'amputazione.
Ok, Ok, buongiorno, professore, saluto. Mi raccomando.
Sintetico
e chiaro.
Allora, buongiorno alla nostra radioascoltatrice, un caro saluto. Tendenzialmente il chirurgo vascolare non demorde mai, tenta sempre fino all'ultimo di portare a casa il risultato, cerca sempre di preservare ciò che il buon Dio ci ha donato. Insomma, quindi nella fattispecie un arto inferiore è oggetto spesso di plurimi interventi, sia di chirurgia tradizionale un po' antica che di innovazione, che è il tema di quello di cui parliamo oggi. Qualche volta ci dobbiamo arrendere quando capiamo che per preservare un arto rischiamo di perdere di vista ciò che invece è più importante, ovvero l'organismo in toto. Quindi, e quando si deve ricorrere a un intervento di amputazione che è un intervento salvavita e che ben condotto e gestito anche nel postoperatorio da un punto di vista del recupero, della funzionalità, della riabilitazione, permette di poter mantenere una vita almeno nel suo nucleo centrale, fondamentale, dignitosa, quindi quella con la famiglia e con i propri cari, è un intervento che deve essere condotto, sebbene semplice tecnicamente, in maniera ineccepibile. E andando al sodo della domanda dell'ascoltatrice, bisogna porre grande attenzione alla manipolazione e alla preservazione del nervo ischiatico, che è quello che poi porta, se non medicato, diciamo così, se non trattato con i guanti bianchi, a una possibile sindrome di arto fantasma, che è una componente fastidiosa del postoperatorio, del vissuto cronico del paziente. E allora in questo caso noi, che non siamo egoisti ma siamo aperti alla multidisciplinarità, la chirurgia vascolare si fonda sulla multidisciplinarità, sul rapporto con gli altri colleghi, ci avvaliamo spesso dell'ausilio e del supporto clinico e tecnico dei colleghi che si occupano di questo specifico punto della branca del dolore, per poter ottimizzare e controllare questa fastidiosa sintomatologia con farmaci che, come sul versante anticoagulante, diventano di giorno in giorno sempre più performanti.
Credo sia soddisfatta, signora?
Molto soddisfatto, grazie.
Grazie a lei, grazie a lei.
Grazie.
Allora continuiamo adesso ancora, finiamo questa orta perché mi interessava, un altro flash sulla orta, poi so che Lini ha delle domande invece proprio sul tema di oggi.
Non è facilissimo, individuare una misura, soprattutto perché morfologicamente siamo tutti diversi, e quindi se per me, che peso 100 kg e sono alto...
Sono appena 100 kg tu, sono 100 kg.
Con molta positività, e 1,90 m, 4 cm di aorta potrebbero non essere un diametro così importante. Per chi invece magari è alto 1,50 m e ne pesa 60, 4 cm sono molti. Questo solamente per dare un paragone. Diciamo che da libro 5 cm per un uomo di aorta addominale è una misura in cui il chirurgo vascolare comincia a mettere mano al paziente, all'indagine di secondo livello, per programmare un intervento chirurgico. E per intervento chirurgico, visto che oggi parliamo di novità della chirurgia vascolare, non vuol dire l'intervento con la pancia aperta, con il taglio, vuol dire il trattamento di quella patologia. Poi, in considerazione della morfologia, delle performance del paziente, dell'età, delle caratteristiche distintive dell'aneurisma e del paziente, si sceglie la possibilità. E oggi questa scelta avviene circa nel 50%, quindi il 50% dei pazienti verrà trattato per via endovascolare, il 50% ancora oggi viene trattato per via chirurgica.
Endovascolare cosa vuol dire? cosa fai? Cicaglini, cosa fai? Passi?
È una cosa molto difficile da spiegare a voce, anche se facendolo tutti i giorni mi viene, quindi spero di essere sintetico ma descrittivo. Utilizziamo le arterie femorali, che sono quelle arterie che vascolarizzano gli arti inferiori, allinguino la piega inguinale, si isolano poco e tramite l'arteria, per via retrograda, si inserisce una protesi che è chiusa. Voi immaginatevi un tubo che è assolutamente chiuso su se stesso. Questo tubo, che permetterà al sangue di scorrere dall'alto verso il basso, quindi verso gli arti inferiori, escludendo completamente l'aneurisma. Quindi ricostruiremo una finta parete all'interno dell'aneurisma che permetterà al sangue di scorrere senza che la pressione ematica, quindi la pressione del torrente ematica, si sviluppi sulla parete, perché questo è il problema dell'aneurisma, non è un problema estetico. La pressione del sangue spinge con una forza chiamata forza di Laplace sulla parete e ne determina la sua rottura. Quindi più grande è l'aneurisma, più alta è la pressione del paziente e più alto è il rischio di rottura. Quindi l'intervento è veramente un intervento salvavita, nella misura in cui la rottura dell'aneurisma purtroppo ancora oggi ha dei tassi di complicanze gravi, di mortalità del paziente molto 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 alto. E ecco che ti uso solamente altri 3 secondi per dire come Gabriele prima parlava delle peculiarità del chirurgo vascolare e della diagnostica. La nostra diagnostica non deve essere vista solamente come diagnostica per l'intervento chirurgico. La nostra diagnostica è mirata allo screening, cioè il paziente è a rischio, va dal chirurgo vascolare, fa un semplice eco color Doppler dell'orto addominale e risponde a una domanda: la mia orto addominale è normale? Sì, no. Se è normale, ci si rivedrà dopo una parentesi di tempo, 4, 5, 6 anni, a seconda di quello che lo specialista deciderà. Se la mia aorta comincia a dare, soprattutto in noi uomini, segni di dilatazione, questa dilatazione deve essere tenuta sotto controllo, perché proprio per legge fisica questa dilatazione tenderà ad accrescersi con gli anni, e quindi per evitare temibili complicanze deve essere tenuta sotto controllo e operata quando il rischio di rottura diventa concreto e quindi l'intervento è salvifico.
Quindi abbiamo parlato di novità, ormai la chirurgia endoprotesi l'avete menzionata parecchie volte.
Sì, ormai è diventata proprio...
Ecco, oltre il 50% degli interventi sono fatti con questa tecnica così particolarmente innovativa. Sì. Ora però io voglio che voi mi spiegate cosa vuol dire chirurgia endovascolare. Quali sono i limiti, quali sono i vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale?
È una bellissima domanda, perché purtroppo ne parliamo, ma è per noi diventato talmente quotidianità che perdiamo l'abitudine di pensarci. Un paziente operato, per fare un esempio concreto, di aorta addominale open, sta nel nostro reparto ricoverato 7-10 giorni. Spesso e volentieri i pazienti che fanno lo stesso tipo di intervento per via endovascolare stanno in reparto 3-4 giorni. Non è solamente la lunghezza del ricovero che cambia, ma la lunghezza del ricovero dice l'impatto che l'intervento ha, inteso come stress chirurgico, sull'individuo. Tant'è vero che cerchiamo di proporre l'intervento open a pazienti in maniera, in inglese si dice fit, quindi pazienti performanti, l'intervento open, e paziente con qualche comorbidità e qualche acciacco l'intervento endovascolare, perché indubbiamente l'intervento endovascolare ha una pressione sull'organismo decisamente inferiore. Si riesce a fare in sala operatoria anche con il paziente sveglio, quando le condizioni del paziente sono così tanto gravi da non poter reggere l'anestesia generale. Quindi con un'anestesia locale, con l'aiuto dei nostri anestesisti, riusciamo a isolare per quel tratto che ci serve l'arteria femorale in locale, quindi il paziente collaborerà all'intervento, cosa impensabile per un intervento a pancia aperta. Ecco, questo è...
Ma questo intervento è un intervento a cielo aperto?
No, è vero, questo è questa la vera differenza. Con gli amici radiologi interventisti l'apertura di quel tubo che avevo cercato di descrivere prima avviene sotto visione con i raggi X, ossia l'endoprotesi, lo schelo dell'endoprotesi è radiopaco, quindi noi vediamo e calcoliamo la nostra navigazione all'interno dei vasi arteriosi del paziente grazie ai raggi X. Quindi abbiamo un'apparecchiatura in sala operatoria che ci permette in continuo di vedere i nostri movimenti. Perché? Perché mentre cucire una protesi sulla aorta ci permette di rubare qualche millimetro, di essere e di gestirlo le dimensioni al momento, l'intervento endovascolare ha una caratteristica fondamentale. La pianificazione deve essere perfetta, e questa pianificazione oggi magari non interessa tantissimo ai nostri radioascoltatori, ma è una delle cose più tecnologiche che abbiamo in chirurgia vascolare, perché noi pianifichiamo ormai gli interventi nella realtà virtuale, quindi si ricostruisce gli assi vascolari malati e sani del paziente nelle tre dimensioni e simuliamo l'intervento con le misure dell'endoprotesi nella realtà virtuale. Questo ci permette di essere precisi e di ridurre al minimo le complicanze, perché anche se ha meno pressione sull'organismo, il paziente sta ricoverato poco, tutto quello che vogliamo, è comunque un intervento sul vaso più grosso del nostro organismo, quindi un intervento di chirurgia maggiore.
Ecco, a proposito di questo, volevo fare una domanda al professor Piffaretti. Abbiamo parlato di vantaggi notevolissimi, la ripresa soprattutto del paziente che è molto rapida, ma i limiti di questa chirurgia ci sono? Quali sono?
I limiti ci sono certamente e come ha nello specifico professor Tozzi già anticipato, sono essenzialmente anatomici. Noi dobbiamo essere estremamente rispettosi e garantisti di quella che è la forma, l'estensione della lesione che stiamo andando ad affrontare, non solo per quanto riguarda la patologia dilatativa, quindi l'aorta addominale, ma anche nel caso delle patologie ostruttive. L'aorta non è un tubo senza ramificazioni, dobbiamo preservare la pervietà di tutte le collateralità che nascono dall'aorta addominale, dobbiamo rispettare il fatto che questa aorta, che più invecchia, più si allunga, più cambia forma, può non essere così vantaggiosa nel subire un intervento per via endovascolare. Quindi la pianificazione di cui parlava attentamente, ha sollecitato l'attenzione il professor Tozzi, è il momento fondamentale della nostra quotidianità. Gli anglosassoni hanno una buona frase per spiegare questo, dicono che fallire la pianificazione è pianificare il fallimento del trattamento. Questo, noi viaggiamo veramente su minimi dettagli, su millimetri viaggiano i nostri calcoli, quindi è qui che si fonda veramente il successo, non solo nel breve termine. Portare a casa un intervento nel breve termine non è un problema, noi dobbiamo garantire la durabilità dell'intervento e tutto ciò che è innovazione deve garantire, come il nostro maestro ci ha sempre insegnato, tutto ciò che c'era prima della chirurgia tradizionale e magari aggiungere qualche cosa. Quindi dobbiamo assicurare non solo il successo immediato ma anche duraturo, e questo lo si fa rispettando i limiti anatomici della nostra anatomia.
Scusa un attimo, tu hai parlato di arterie, la renale c'entra qualcosa in tutto questo discorso? Come chirurgia, siamo sempre qui, moderna, sto parlando di moderna.
Come no, non solo da un punto di vista anatomico ma anche funzionale. Epidemiologicamente la patologia aneurismatica, quindi la dilatazione dell'aorta, si verifica nell'80% dei casi in prossimità o al di sotto delle arterie renali.
Al di sotto delle arterie renali
o in prossimità delle arterie renali, ecco, la stragrande maggioranza delle lesioni lì si localizza e si estende. E quindi immaginate se noi non ci importasse di rispettare la pervietà delle arterie renali e dovessimo chiuderle sia chirurgicamente che con l'endoprotesi, mettendogli davanti questo famoso tubo, noi manderemmo in dialisi un paziente. Ecco, di qui l'importanza non solo dell'arteria renale, delle arterie che si ramificano dalla biforcazione dell'aorta, perché l'aorta a livello addominale poi in prossimità più o meno dell'ombelico si ramifica e dalla vascolarizzazione degli arti inferiori, da quella biforcazione nascono delle arterie importanti per la vascolarizzazione dell'intestino, degli organi genitali, ecco, insomma, sono tutte strutture che se sono state messe lì hanno un significato e bisogna cercare di preservare e rispettare il più possibile.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo, scusate ancora la mia voce, ma finalmente una bella voce, un'altra canzone, grazie. professor Matteo Tozzi, vi ricordo direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare, o è sempre peggio con la voce, e professor Gabriele Piffaretti. Una cosa soltanto, veloce, scusami se entro così, proprio facendo anche un bel fallo. Perché la gente dice, ma io vado a Milano, sono più contento di andare a Milano perché credo che sia molto meglio di altri posti. Cavoli, abbiamo una chirurgia vascolare a quanto pare eccezionale. Perché anche eccezionale?
Ma, allora, sull'eccezionale non lo so, giudicheranno i pazienti. Io credo che per la chirurgia vascolare, per la tecnologia della chirurgia vascolare, contino due cose fondamentali. Uno, la globalizzazione ci ha permesso di omogenizzare i trattamenti. Cioè, quello che si fa a Varese si fa alla Texas Heart di Houston e in giro per il mondo. Le protesi che utilizziamo, i trattamenti, le diagnostiche sono diagnostiche e percorsi che la chirurgia vascolare utilizza mondialmente. E questo per quale ragione? Perché per esempio siamo due docenti, entrambi appassionati di ricerca clinica. Al momento il nostro reparto, quindi il reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Circolo, è inserito in almeno 4 trial mondiali di raccolta dati per l'utilizzo di protesi, device e procedure nel paziente vascolare. Questi dati facciamo parte e raccogliamo i dati per studi mondiali. Questo ci rende, almeno sia a me che a Gabriele, ci rende particolarmente orgoglioso, perché è un po' il compimento del nostro percorso. Quindi viviamo in un paese in cui la scelta del professionista, dell'ospedale, deve essere una scelta libera del paziente. Noi sicuramente in questi anni, dopo tutto quello che abbiamo imparato dal nostro direttore Patrizio Castelli, sicuramente abbiamo messo sul piatto, e lo facciamo tutti i giorni con le tante ore che passiamo in ospedale, la passione per questa patologia e per quello che facciamo. Gabriele è sicuramente un super esperto di endoprotesi, io ho una passione sconfinata per la dialisi e per gli accessi vascolari di dialisi, ma poi tutti i giorni si entra in sala e si cerca di risolvere con passione e tecnicismi e il problema del paziente. Devo dire che ormai più di 1000 interventi che conduciamo ogni anno ci stanno dando grandi soddisfazioni.
Quindi voi siete degli specialisti particolarmente.
Noi facciamo gli idraulici. Facciamo gli idraulici, sì, idraulici. E facciamo gli idraulici specialisti senza fattura, tutto il giorno.
No? Senza fattura. Quegli idraulici particolarmente impegnati, ecco. Ma leggevo che voi siete anche particolarmente bravi in quelle che sono, il professore ha parlato di patologie dilatative, ma anche nelle patologie ostruttive. Siete molto bravi anche nelle protesi, oltre il bypass.
Perché più che essere la protesi è per il chirurgo vascolare uno strumento, quindi come la pinza o il pappagallo per l'idraulico. Cioè la protesi ci permette di sostituire il vaso malato del paziente. Le protesi non sono tutte uguali. Negli ultimi anni la ricerca e l'industria dei device medicali ci ha fornito delle protesi stratosferiche che solo qualche anno fa non erano neanche pensabili. Abbiamo protesi che per la dialisi possono essere punte mezz'ora dopo dell'intervento chirurgico e quindi dare la possibilità al paziente di eseguire la seduta dialitica in urgenza all'uscita della sala operatoria. Ci sono protesi che ci permettono di fare bypass per gli arti inferiori di 30, 40, 50 centimetri e dare libertà al paziente poter avere una gamba vascolarizzata e quindi interrompere quella atrocità del dolore ischemico e di conservare il proprio arto funzionale per anni. Quindi la protesi è veramente il mezzo con cui il chirurgo vascolare opera. E protesi è tutto, è l'endoprotesi da far navigare all'interno del vaso, è la protesi che cuciamo sulla aorta, è la stessa vena del paziente che viene prelevata e inserita magari in un'altra parte.
Quindi i pazienti che devono fare dialisi fanno dialisi, emodialisi, grazie all'intervento
anche
vostro.
Grazie all'intervento di nostro, protesi, quei pazienti fatta, che non hanno più vasi nativi o hanno emergenza di fare emodialisi, una delle possibilità oggi è sicuramente l'inserzione di una protesi che viene definita early cannulation, quindi da cannulazione precoce, e quindi poter fare emodialisi rapidamente.
Ma anche nei bambini?
Anche nei bambini.
Anche nei bambini? Anche
nei bambini, per fortuna se ne vedono, ne vediamo pochi, ma
grazie a Dio.
Quelli che vediamo oggi possiamo evitargli il catetere nel collo, il catetere giugulare per dialisi con questi sistemi.
Senti un attimo, io ho delle domande che mi sono state fatte, quindi te le devo fare.
Rapidissime.
Uno mi dice, cos'è lo stripping per le vene varicose?
Lo stripping è la metodica più classica per l'ablazione, quindi per la rimozione della vena grande safena. È una metodica abbastanza cruenta, ma naturalmente il paziente è addormentato, è anestetizzato, quindi non sente. Si inserisce uno stripper all'interno della vena e tramite una testina la vena viene sfilata. La curiosità più bella che racconto sempre ai miei studenti quando ne parlo è che questa metodica in realtà non è nata per l'uomo, ma è nata per i cavalli. Uno stalliere nel 1500, i cavalli da tiro soffrono anche loro di varici degli arti inferiori, e lo stripping è stato inventato da uno stalliere olandese per ridurre il fastidio ai cavalli da tiro di queste varici. In realtà le novità tecnologiche esistono anche per le vene, quindi oltre allo stripping esistono tutte una, però ve la butto lì, magari potremmo fare un prossimo incontro e parlare delle novità della chirurgia venosa.
C'è un'altra domanda, qual è il posto operatorio di un intervento di safena?
Ormai a meno che la safena non venga rimossa per problematiche, anomalie o altre o cose particolari, sono interventi che vengono fatti normalmente in dei surgery. Il paziente entra la mattina, fa l'intervento, il pomeriggio se ne va a casa, se fa un lavoro particolarmente faticoso o in piedi si prende qualche giorno, ma di solito è un post operatorio assolutamente tranquillo, benevolo, anzi gli viene detto che deve camminare e riprendere la vita quotidiana dal giorno dopo dell'intervento, quindi è assolutamente una cosa positiva.
Qual è la cura adatta per trattare un'ulcera venosa alla gamba?
Le ulcere sono ancora oggi veramente una dannazione per il chirurgo vascolare. Piede diabetico e ulcere degli arti inferiori rappresentano un'emergenza in questo momento, una reale emergenza, perché l'incidenza nella popolazione anziana di queste due problematiche, quindi l'apertura di lesioni infette degli arti inferiori, voi non immaginate quante ne vediamo. Noi vediamo forse e operiamo non meno di 7-8 pazienti a settimana affetti da piede diabetico, da lesioni che si infettano degli arti inferiori, quindi è veramente un problema. Per darvi un'idea, il nostro ambulatorio, chi segue ambulatoriamente questi pazienti, fa quasi 15.000 prestazioni l'anno di medicazione degli arti inferiori, e l'invito ai pazienti che vedono delle lesioni, una lesione che di solito è post-traumatica, basta sbattere un angolo dentro casa che non si chiude rapidamente, di farsi vedere dal proprio medico di famiglia, e noi siamo aperti a vederlo, perché il problema della lesione trofica è proprio così, inizia per poco e poi la patologia sottostante, quindi l'insufficienza arteriosa o venosa, rende, o il diabete peggio, rende questo piccolo tagliettino una porta d'ingresso per batteri, e questo alimenta tutta una serie di complicanze che può far arrivare il paziente, per fortuna in piccolo percentuale di casi, alla morte o complicanze gravissime come l'amputazione.
Dai, l'ultima domanda, perché manca un
volevo
minuto.
Fare
un
domanda,
minuto, un minuto.
Sì, al dottor Pifaretti. Il dottor Pifaretti prima ha parlato di radiologo interventista, parlando diciamo di chirurgia endovascolare. Quanto è importante il radiologo, oltre all'importanza della vostra figura come chirurghi vascolari?
È fondamentale. Il concetto su cui si fonda la nostra quotidianità di condividere il lavoro con i nostri amici e colleghi radiologi interventisti è il fatto che Abbiamo imparato a prendere il meglio delle due specialità, quindi lavorare insieme H24, 7 su 7, 365 giorni l'anno permette anche in situazioni molto complesse in cui bisogna essere rapidi nella decisione per salvare la vita del paziente, avere un amico, un collega che condivide con te, combatte con te quotidianamente è fondamentale, al di là del tecnicismo. Ecco.
Allora, i ringraziamenti, Dini, ti ringrazio. Aiutami un po' tu adesso.
No, io ringrazio loro.
Fai tu, dai, fai tu la
sono giovani e bravi.
Fai tu la finale.
E hanno reso la chirurgia vascolare di Varese un centro particolarmente importante, molto, diciamo, eccezionale, ecco, per le terapie che praticamente fate, per l'innovazione delle vostre tecniche, per l'impegno vostro. Quindi effettivamente è un centro estremamente importante.
Grazie anche, dobbiamo ringraziare anche Enrico, grazie Enrico. E vi saluto alla prossima, scusatemi grazie. Ancora a tutti.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.